You are now live. That's great. Sto provando a fare un po' di prove di dirette. Ho provato su YouTube e dopo magari questa la carico anche su YouTube. E non sono riuscito, insomma, non sono riuscito bene a fare sta connessione. Volevo provare a fare una diretta in contemporanea, ma i miei potenti mezzi ad oggi non hanno funzionato. Aspettate, fatemi prendere un secondo, provo a vedere. Perché almeno vedo le domande, ma non si vede se sono live direttamente nel mio account Instagram. E qua non vedo una sega di niente, però con fatto così. No, vedi, io non vedo la diretta. Però magari se apro qui, se apro da desktop, secondo voi vedo la diretta? Perché così è un bordello perché non vedo i commenti. È girato il cellulare? Questa cosa non la capisco. YouTube li shift ai commenti invece. Come state voi? Tutto bene, tra parentesi? Volevo parlare di tre cose. Volevo parlare del documentario di Andy Murray. Ho iniziato a farlo su YouTube, adesso lo riprendo qua. Poi volevo parlare della dipartita dei fondatori di Google. E poi volevo parlare anche. No, vedi, non si vede la diretta, ma non ci posso credere. Neanche da desktop si vede. Boh, non lo so. Peccato, perché mi sembrava così carino, era utile vederla diretta. Questo? No, non vedo la diretta. Cioè io utente, amministratore del profilo, non vedo la diretta. Allora mi metterò così per leggere i commenti. Quando mi vedete così, quando poi prendo completamente una totale, capito, bloccatura del collo. A quel punto leggo i commenti. Vabbè, insomma, allora volevo parlare di questi tre argomenti al volo. Il primo argomento è il documentario di Andy Murray. L'ho visto, mi è sembrato molto interessante, lo suggerisco. Non prendo una lira da Andy per segnalare il documentario, però merita, se ti piace il tennis, merita ovviamente, perché vedi il vecchio Andy tirare le sue sabonge. E poi c'è una breve intervista anche a Djokovic, Rafa e Roger. E in generale mi è piaciuto perché vedi la squadra che c'è dietro a un grande atleta, che è forte, le persone, il tuo team è fondamentale. Se tu non hai persone in gamba e giustamente affiatate rispetto a quello che fai, non vai da nessuna parte, per cui è sempre un lavoro di squadra. E poi il livello di dolore che questo ragazzo qua passa con l'infortunio e la riabilitazione e le speranze di trovare poi una cura e la doppia operazione, e nel frattempo c'hai tutti i media addosso, così è qualcosa che ti fa riflettere. Insomma, è molto ispirazionale come documentario. A me è piaciuto molto, mi piace anche lui come senso dell'umorismo rispetto magari a un personaggio che non è così visto come uno con un grande senso dell'umorismo. Invece mi è piaciuto, ecco, un bel documentario, ve lo segnalo. Seconda considerazione invece vi facevo e poi mi straverso e vado a vedere un po' di commenti vari. Seconda considerazione che volevo farvi, però non è scomodo, potrei anche parlare così, capito? Man mano si ritirò per l'infortunio. Sì, perché lui aveva fatto la conferenza stampa dove si è messo a piangere e dove diceva: oh, non ce la faccio più, cioè mi fa un male bestia in sostanza. La seconda considerazione è questa qua. Google, i fondatori si sono ritirati dalla parte esecutiva, restano soci chiaramente dominanti. Però, dicevo prima, mi colpisce perché alla fine dei conti è un po' una brutta uscita, ecco. Non mi ricordo il nome del giornalista che diceva giustamente che questa sarà una roba che resta nella legacy di questi signori. Che vuol dire? Che resta nella loro storia, nella loro eredità, resta questo atteggiamento che, come dire, fino a quando le cose sono andate benissimo, alla grandissima, ci siamo. E poi, sai com'è, adesso ci sono casini, antitrust, bordelli di ogni tipo, lasciamo smazzare le menate a picciai. E non è il massimo questo. Chiaramente questa è la visione più critica, più velenosetta rispetto alla loro dipartita e magari semplicemente, come dicono alcuni, non erano già operativi da tempo, oppure semplicemente si sono anche rotti un po' i coglioni e vogliono fare altro nella vita. Sono due ragazzi miliardari che hanno mille altri interessi, oppure possono avere problemi di salute, no? Larry Page, la voce, da anni che c'ha casini. Insomma, possono essere mille le motivazioni, però è chiaro che ti fa un po' riflettere, ecco. Ti fa un po' riflettere e per me il punto interessante era che alla fine dei conti questo è un momento di passaggio grosso per questo mondo tecnologico. Non sono più viste come quelle aziende tech belle, pulite, che salvavano il mondo, ma siamo arrivati alla parte opposta adesso dell'onda, dove qualunque cosa sono sotto accusa, questi grossi colossi. Un po' per colpa loro, perché chiaramente le cazzate le hanno fatte tutti, un po' perché è inevitabile quando hai quelle dimensioni lì, sei un colosso e tutti gli occhi sono addosso, un po' perché i numeri oggi sono totalmente diversi. È diverso se tu hai 50 milioni di persone o 2 miliardi o 3 miliardi di persone che usano il servizio e diventi, no, una autostrada de facto, uno standard de facto di come l'informazione circola online e di come le persone poi vivono e si organizzano. Per cui è inevitabile, no, che ci sia un controllo sempre maggiore, però Page e Brin a questo punto si tolgono, ecco, dall'operatività. Poi ci sono altri mille dubbi, perché uno dice, ma allora Alphabet, perché Sundar Pichai adesso è il CEO, diventa di Alphabet e Google. Google è la gallina dalle uova d'oro che stampa soldi con il modello di business basato sulla pubblicità. E Alphabet aveva questa vocazione di essere un po' il posto con l'X-Lab, dove facevano tutti i loro esperimenti, Moonshot, e quindi Waymo, l'auto che si guida da sola, i Google Glass, la connessione internet via balloon e via così. E allora la domanda che uno si pone, ma quanto ci sarà questa vocazione ancora o quanto invece si torna sulla pubblicità e stop? Insomma, ci sono mille dubbi, mille perplessità che inevitabilmente scaturiscono, no, quando si vede questa roba qua. Come state? Sto bene? Intanto, guarda, ciao da Blepri. Bene, e la terza considerazione che volevo fare è Animo Guerriero, il tuo libro è per pazzi furiosi. Quanto ci metti a leggere un libro? Aspetta, così non posso leggere velocissimamente, così sono anche un po'... Scusate, ho avuto un'idea geniale, ma se io girassi in verticale e vaffan Cubix, siete pronti? Lo giro in verticale? No, non so, ecco, l'unico dubbio è se lo giro in verticale così, aspettate, provo a fare l'esperimento, adesso succederà un casino, non si fa mai questa roba qua live, perché... No, aspetta, eccolo! Fammi vedere, ma se giro... No, in realtà non me lo fa girare così. Ma no, porca miseria. Vabbè, dai, lo tengo così. Non è tanto comodo, però, devo ammettere che non è comodo per niente. Vabbè. Ma zero, è proprio zero, zero comodo. La comodità non è prevista in questa diretta. Comunque, insomma, queste erano le due considerazioni che volevo fare. Poi volevo fare un video su questo tema del self-publishing. Sto facendo un po' di esperimenti, appunto, per sto mio libretto, che ci tengo a segnalare come sia per me un esperimento molto interessante. Non è ovviamente un esperimento economico, se uno ha un minimo di esperienza di libri e di editoria sa che i soldi non li fai con un libro, a meno di vendere dei numeri pazzeschi, ma non è il mio caso, insomma, non è che sto scrivendo Harry Potter o Il nome della rosa, per cui è un esperimento però interessante per vedere quali sono i confini dell'autopubblicazione. Cioè, quanto ti puoi spingere? Quanto sei in grado di arrivare nelle librerie senza un editore tradizionale? Ad esempio, l'esperimento che sto facendo, e prima l'ho postato anche su Instagram e Facebook, e poi ho tolto il post perché l'ho scritto un po' di fretta ed è subito stato frainteso dai più criticosi, che purtroppo la gente non si ferma mai a ragionare un secondino, no, sulle cose, e subito parte. Nessuno ha quest'umiltà, no, di ascoltare o di riflettere, e hanno tutti l'arroganza di rispondere subito, commentare subito, criticare subito. E magari fermati un attimo a ragionare e c'è qualcosa da imparare per tutti, no? E la mia considerazione è questa qua. Abbiamo questa iniziativa dove, oltre a vendere il libro online, come autore in self-publishing, quello che sto cercando di fare è usare un nuovo servizio di Amazon che si chiama Amazon Business, dove le librerie possono ordinare il libro direttamente da Amazon. Allo sconto però, con uno sconto librerie e con il reso. Il reso sapete che nell'editoria è un tema sempre molto sentito perché in pratica vuol dire, per chi non fosse pratico, che tu ordini il libro e poi se non lo vendi lo puoi ridare indietro. Questo è come funziona oggi la distribuzione. E allora quello che avevo fatto stamattina era chiedere una mano dicendo se passate in libreria e chiedete alla libreria se l'ha ordinato o meno, mi date una mano. Non è solo perché uno dice ah, la libreria ha la richiesta del libro e così generi una domanda. È ovvio che voglio generare una domanda, ma questo lo faccio tramite i miei canali social e via dicendo. Quello che voglio capire invece è quali librerie effettivamente abbiano ordinato il libro o meno. Noi stiamo invitando, stiamo mandando la mail a tutte le librerie italiane, o meglio a quelle che recuperiamo la mail. Però io poi non ho il controllo di questa informazione. La cosa che molte persone non comprendono è che quando tu lavori con un editore tradizionale o con Amazon, tu non hai il dato. E quindi io non so se la libreria di Roma ha ordinato il libro oppure no. E in questo modo, se ho un minimo, una mano dalla community, a questo punto riesco a capire quali librerie si sono effettivamente attivate o meno, anche perché io voglio dargli visibilità alle librerie. Cioè, voglio portare le persone in libreria, però devo sapere dove cazzo sono queste librerie, se non lo so è un casino. Però, insomma, se uno non è pratico di libri, questi meccanismi li ignora e salta subito alla conclusione che invece è un modo per generare richiesta sulle librerie, che però non generi così, insomma. Devi avere un brand e riuscire a avere delle persone che ordinano questo libro, insomma. Però la parte libreria mi sembrava interessante, è un esperimento anche questo ancora poco battuto in Italia, per cui vi tengo anche aggiornati su come funzionerà. Non so, magari non funziona, magari sì. Se no, normalmente tu devi avere un editore tradizionale oppure avere dei distributori ai quali dai i libri, i distributori vanno in giro, mettono i libri nelle librerie e poi tornano da te e ti dicono: oh, guarda, ci abbiamo 10.000 copie reso, non so. E quindi la gestione è veramente complessa. Per cui, insomma, è un esperimento che voglio fare e basta. Questa è un po' la logica. Vi tengo aggiornati, però è interessante. Nel frattempo, ovviamente, se comprate il mio libricino sono contento. Però, ripeto, a me colpisce sempre, e giustamente, insomma, se uno non è, o non mi conosce, o non ha idea dei numeri che ci sono, dice, ah, cazzo, Monti, ma cerchi di vendere il tuo libro in ogni modo. La verità è che è un esperimento di autopubblicazione e mi interessa capire quali siano i confini di questa vicenda. Se volessi fare del grano non farei un libro, insomma, questo mi sembra abbastanza ovvio. Però sai, la gente spesso non capisce neanche niente, commenta a caso. Però insomma, il motivo della mia pressione è questo. E peraltro non so quanti ne abbiamo venduti, al momento credo siamo tipo 3.000 libri in preordine, perché sono numeri ancora piccoli. Magari sono grandi per l'editoria tradizionale, che ormai c'hai un bestseller, magari fai 5.000 copie di venduto ed è già un bestseller in Italia. Però rispetto magari alla ampiezza della mia potenziale community, sono ancora numeri molto piccoli e il grosso poi lo fa comunque l'acquisto in libreria in Italia ancora. Quindi sono tanti elementi da mettere insieme, però ripeto, a me è un esperimento che piace e spero che poi possa essere utile per chi si deve autopubblicare, perché io mi vedo un po' come una cavia da questo punto di vista e poi vi giro le informazioni utili che riesco a reperire e poi valutate voi, magari avete il vostro libricino e qualcosa vi torna utile anche a voi. Sapere ad esempio che si può arrivare nelle librerie senza avere un distributore, secondo me è una roba interessante. Bene. Detto questo, vado a leggere un attimo qua. Sapete cosa posso fare? Lo giro così, aspetta. Tengo così. Mamma mia. Che è un po' scomodo, però vabbè. E The Magic Theo, tre libri per Natale, quali? Principles di Ray Dalio. Tools of Titans, Tim Ferriss. Se vuoi leggere un libro divertente, c'era Chaos Monkey, quello del tizio che lavorava in Facebook. È un libro carino, secondo me, può avere un suo perché, insomma, se ti interessa. Stillness is the Key di Ryan Holiday. Io Ryan Holiday l'ho anche intervistato, ed è uno sveglio, insomma, però non l'ho letto, non l'ho ancora letto, Stillness is the Key. Ma Pagotto suggerisce Fabio Volo, però non lo so, insomma, è un po' diverso, ecco. Bene, quando inviti un violinista, Francesco della Volta, ma molto volentieri, insomma, io invito e chiacchiero un po' con tutti, quindi non ho problemi. Non conosco violinisti, ma se mi suggerisci qualcuno. Luca Cerquatelli dice, Monti, ti ho mandato un'email su Monti Tour. Ah, scusami, ovviamente sto ragionando su questa idea del tour, fare un mini tour. Non so ancora se lo faccio, dove lo faccio, come lo faccio. Ringrazio tutti quelli che hanno scritto, sono arrivate 2200 passa mail. Non vi incazzate se uno non risponde, cerchiamo di capire quali sono le cose più interessanti e proviamo a rispondere a quelli, ecco. Però spesso, sai, uno viene sommerso dalla quantità di commenti, mail, eccetera, è impossibile rispondere a tutti. E se uno si innervosisce perché uno non risponde, beh, insomma, a me è andata così. Però, diciamo, ce la mettiamo tutta per... Ogni volta che c'è una roba interessante, io mi attivo subito. Però, sai, ancora è proprio così, un'idea sperimentale, quindi anche in base a tutte le mail... Proviamo poi a tirare un po' le somme in questi giorni, ecco. Farei un tour al sud, anche vorrei venire al sud assolutamente. Quando torni a Lugano dice M. Menish, spero presto. Mi piacerebbe anche in generale, il prossimo anno magari, fare un giro in Italia, slegato dal libro, perché, ripeto, il libro è un bel esperimento per me, ma, come dire, è una delle mille cose che faccio, quindi non mi interessa andare in giro per l'Italia a vendere il mio libro, insomma. Se uno vuole lo prende, e se no a me, insomma, cioè, non è che muore qualcuno. E invece no, mi piacerebbe organizzare un giro per l'Italia, così, in generale, andare in posti dove non sono mai stato e dove magari è difficile incontrarsi, ecco. Questa è un po' l'idea. It's Fit Nick dice, in bocca al lupo per Lavorability, ti ringrazio. Marco si è dimagrito tantissimo, dice, felicità sempre comunque. No, peso sempre uguale, sono sempre identico, più o meno da 25 anni. Però sai, a volte magari la camera ti fa questo effetto, ingrassa o restringe. Federico, c'è Kindro, che ne pensi di TikTok? Beh, che ne penso di TikTok? Ho fatto il primo video in Italia sul fatto che TikTok doveva essere usato dalle aziende, dai professionisti, un paio di mesi fa ormai, ed è assolutamente un posto in esplosione totale, per cui è un posto dove bisogna esserci senz'altro. Francesco Ceri, se non sbaglio, mi consigli di prendere il tuo libro? Wow, non lo so, cioè non so che cosa fai, non so che cosa cerchi. Se cerchi formule magiche, come diventare ricchi e famosi, come far soldi, no, non comprarlo perché non c'è niente di tutto quello. Se cerchi, come dire, un libro molto, molto sincero, con un po' di mie personalissime opinioni su come affrontare il mondo del lavoro e come usare il mondo della comunicazione, del digital, per cercare di trovare una tua strada lavorativa, a quel punto può aver senso, ecco. Questa è un po' la logica, però boh, non lo so, è sempre difficile, no, consigliare un libro senza sapere in che posizione sei o che cosa cerchi o che cosa vorresti, ecco. E uscirà poi anche l'ebook, quindi nel caso c'è anche quella soluzione lì. L'ebook peraltro, boh, forse già oggi o domani, insomma, dovrebbe venire fuori. Ok, Mariano Izzo 87 dice, credo che ti piaccia il calcio, che squadra tifi? No, non seguo il calcio, a dir la verità, non sono un appassionato di calcio, non ci capisco niente, e quindi that's it. Ah, orca miseria, aspetta che a volte i commenti vanno troppo veloci. Ci dice un pazzo furioso. Pazzo furioso. Guitar Loose, come va con Slashers? Ma guarda, Slashers, abbiamo fatto questo incontro la scorsa settimana, il nostro ritrovo annuale, è stato bellissimo, bellissimo. Mi è piaciuto tantissimo, un sacco di pazzi furiosi veri. E stavo ragionando, appunto, Slashers è la mia community, che in realtà non promuovo mai, è una community ristretta, di persone intraprendenti, imprenditori o freelance. E online abbiamo tutta una parte di contenuti online e poi organizziamo due eventi all'anno dove ci si ritrova, e abbiamo trovato questa formula carina dove praticamente si fa un business speed dating. Ci si trova lì e ci sono dei tavoli, tu giri e continui a incontrare tutti gli altri, che è utile perché magari incontri uno che è un cliente potenziale, un partner, eccetera. Funziona molto bene, mi è molto piaciuta, io ovviamente giro tra i tavoli, poi passiamo una giornata insieme, insomma. E per cui, insomma, contavo di far qualcosa di carino, su Slasher, cercare di farlo un po' crescere anche come numeri. Non mi interessa mai esagerare, no, nelle cose, quindi così, insomma, è un progetto che secondo me, visto l'evento della scorsa settimana, ha le ali per volare, però va organizzato bene e forse la leva è proprio la parte degli eventi fisici sul territorio, che è una cosa secondo me interessante. E boh, insomma, questa è un po' la logica. Bene, sei stato invitato a Bergamo Scienza, dice Luca Ronzoni, non ne ho la più pallida idea, non lo so. Stefan Mokreak, ho ordinato il tuo libro con Prime, ti ringrazio, e peraltro è sempre interessante, no, vedere come si sia molto sensibili sulle iniziative che senti vicine, perché ti ci metti anima e corpo, a prescindere dai soldi. È una cosa che a me colpisce sempre questa, perché la gente pensa che la motivazione spesso sia solo economica, in qualunque attività vai a fare. E l'altro giorno ragionavo sul fatto che io ho giocato ping pong, non so se ve l'ho mai detto, tanti anni. Cazzo, cioè, io non ho mai guadagnato una lira giocando a ping pong. Zero, nel senso, sì, gli sponsor, le robe, guadagno, non so, 10.000 euro all'anno, non so, delle cifre ridicole, ma giravo come un pazzo, mi facevo un culo incredibile per una medaglia, per poter dire che ti dimostro che sono capace. Basta, e questa è un po' la logica. E quindi, nel caso di questo libricino qui, la logica è solamente quella. Per me, voglio dimostrare che è possibile autopubblicarsi e avere dei numeri comunque rilevanti. Voglio dimostrare che è possibile oggi in Italia reinventare un po' questo mondo dell'editoria. E allora è un concetto che mi prende quello. E poi se uno dice, ah no, invece cazzo fai per soldi, è un coglione chiaramente se uno pensa così, perché non li fai i soldi lì, insomma. Ripeto, a meno di vendere come Umberto Eco, ma quelli lì sono talmente pochi che gli esseri umani normali è praticamente impossibile, insomma. Però è bello, quando hai quello stimolo è bello, perché ti ci sbatti un sacco, ecco. E allora io sono qua a pensare di tutto e di più, peraltro molti del mio team mi dicono, Monti, ma cazzo, cioè, ma dedichiamo tempo a delle robe che fanno fatturare di più, no? Piuttosto che questa stupidatina del libro. Però ci tengo invece, così, mi piacerebbe provare un punto. Poi, se è una roba che floppa e invece uno vende poche copie, ok, amen, insomma. Vedremo che cosa succede, insomma. Però sono ovviamente molto interessato, per cui ho una enorme attenzione quando uno mi scrive rispetto al libro, rispetto a magari altri argomenti, dove guadagnerei molti più soldi, però invece questo mi piace di più, insomma. Tutto qua. Quando vieni a trovarci in Edge Farm, spero prestissimo, insomma, quando mi invitate, dobbiamo ancora organizzare con Riccardo Donadon, per chi non lo conoscesse. Edge Farm, peraltro, bellissima come realtà, non so se ci siete mai stati, a Catron, il Mauri e Riccardo hanno organizzato, insomma, hanno creato da zero questo posto, pieno di start-up, pieno di formazione, insomma. Donati Federico 03, fai anche conferenze nelle scuole? Guarda, io non sono uno che fa conferenze, no? Però vado volentieri quando mi invitano nell'università o nei licei, è più un problema di trovare il tempo e farlo, se mi invitano sono sempre andato molto volentieri, ecco. So, yes. Dopodiché, noi vi di ordinarlo per le nostre due librerie. Ah, ti ringrazio Mondadori Bookstore Milazzo. Se scrivete a staff@marcomontemagno.com vi danno l'indirizzo dove si può ordinare, perché appunto non c'è una non c'è una distribuzione tradizionale, non ho un distributore tradizionale, per cui usiamo appunto questo sistema nuovo di Amazon, Amazon Business, dove praticamente danno il 35%, fino al 35% di sconto alle librerie e il reso, non so se l'ho già detto prima, e via. Stefano Moraz dice, lo trovi in libreria, è questo qua, quindi lo prendi online, oppure lo troverai nelle librerie che hanno deciso di preordinarlo tramite sto sistema qua. E ad oggi io non so quali siano le librerie, per cui, ripeto, se uno cioè, voglia passare una libreria e dire, oh, ma ce l'avete lavorabilità di Montemagno, e poi mi manda una mail, mi fa un favore. Se no, amen, insomma, in un qualche modo io cerco di capirlo, ecco. Bene, Franci It, ci sono lunedì prossimo in Bocconi? Ah sì, scusatemi, ci vediamo lunedì prossimo, ovviamente in Bocconi, Startup Italia, organizziamo questo evento che si chiama Open Summit, io sono lì tutto il giorno, è gratis l'evento, lo facciamo in Bocconi, ambiente meraviglioso, fate un salto, io faccio un po' di interviste, un po' modero, e se posso poi nelle pause sono sempre lì a disposizione per far due chiacchiere, ecco. Gennaro Campanile, il libro parla anche di marketing, lavorability? Sì, parla anche ovviamente di comunicazione, social media, eccetera. A quale mail, scusami, staff@marcomontemagno.com è la miglior mail, così non la perdo nei miei casini. E il libro sì, parla anche di marketing. Ovviamente, insomma, la mia chiave è sempre un po' la comunicazione online, io è quello di cui sono appassionato, poi sono un dilettante professionista sia in quello che in mille altri argomenti, però in quello sono un po' meno dilettante, ecco, mettiamola così, per cui. Che università hai fatto, dice Food Guy Travel Blog? Fatto Bocconi, ho fatto Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università Cattolica, la Bicocca, e a Roma ho fatto la Sapienza. Queste qua, finora sono riuscito a fare quelle. Poi abbiamo, diciamo, miliardi di proposte, richieste, il problema è che io vivo in Inghilterra, insomma, quindi non è che purtroppo posso girare più di tanto, e sono uno che sta anche molto bene a casa, ecco, quindi devo essere sincero, insomma, sono po' pigro da questo punto di vista. Quando mi muovo volentieri, e peraltro in università, nei CEI, vado, è la cosa che mi diverte di più in assoluto nel mondo, ecco, però uno deve riuscire a organizzarlo bene, insomma. A Unibo, a economia dell'impresa, non verrei mai, ti ripeto, volentieri verrei, e così come un evento a Londra stavo pensando di organizzarlo. Ah, sapete un'idea folle che avevo avuto? Ve la dico al volo, così? Siete i primi a saperlo, siete 217 persone in assoluto i primi a saperlo. Volevo organizzare un evento a Brighton. Così. Ci verreste voi a Brighton se organizzo un evento? Non so, magari tipo a giugno, che c'è anche un tempo decente, non fa un freddo pazzesco e non devi avere un orso polare come guardia del corpo. Magari era una cosa carina, uno fa un salto a Brighton, sta un weekend, Brighton è una città di pazzi furiosi assurda, e uno fa una specie di workshop, un ritrovo, che è un po' formativo, un po' per conoscere altra gente, e un po' anche un'esperienza divertente. Poi sì, si va, capito, sul lungomare a fare la passeggiata, come i vecchi, no? Però era un'idea così. Nel caso, insomma, nel caso organizzo, era un'idea. Va bene, sentite, niente, quindi ve l'ho detto, Andy Murray suggerito, vi così invito anche ad andare a vedere un po' di considerazioni sui fondatori di Google che hanno lasciato, tema self-publishing vi terrò aggiornati, se ci sono librerie in ascolto scrivano a staff@marcomontemagno.com, stiamo cercando appunto di farlo arrivare alle librerie, e se passate a una libreria mi fate un favore, insomma, mi date un'indicazione per sapere chi ce l'ha, chi non ce l'ha. Ripeto, non lo sappiamo perché i dati non li abbiamo, insomma, a noi non vengono dati, e quindi purtroppo se sei un piccolo autore o una piccola casa editrice e non hai rapporto diretto con le librerie, sei sempre un po' all'oscuro, insomma. Come dire, dov'era il mio libro con Mondadori, il primo? Boh, non lo so, a me non mica lo dicono. Quindi questo mi sarebbe d'aiuto, però se uno non c'ha voglia non lo faccio, insomma, non è obbligatorio. E basta, e poi c'è questa idea dell'evento a Brighton, magari poteva essere un'idea. Il Piomba dice: ma far uscire il libro a gennaio, una scelta ne avrei comprato una mezza dozzina per Natale. Sì, guarda, questa è un'altra cosa interessante che ti fa capire quanto a me, al contrario di quello che a volte vedo, ci sono commenti, no, che mi identificano come quello cazzo capitalista. Io sono, cioè, l'opposto, no? Se il mio interesse fossero i soldi, farei cose totalmente diverse, farei video totalmente diversi, mi metterei a fare i video virali, a fare views facili. Cioè, è una cosa che spesso la gente ignora, no? Se uno veramente volesse fare numeri, nel mio caso, ma mica fai video dove parli di marketing, di business, di digitale, ma che gli frega la gente di questi argomenti qua? Invece, a me interessa quello, faccio quello. E allo stesso modo, per il libro, ne vendi di più se esce a Natale, sì. Però per me il momento giusto invece era gennaio, perché è un momento in cui uno magari torna dalle vacanze e si rimette in gioco. E allora il tema del libro era reinventarsi un po' lavorativamente. E allora ti rimetti in gioco e provi a vedere se quello è il momento giusto. E per me quindi l'uscita poteva essere giusta, ecco. È una mia supposizione, poi ovviamente sono d'accordo con te. Ah, voglio dire, se io avessi voluto vendere libri tranquillo, facevo mio libro con un editore grosso, basta, uscivo a Natale, fine a storia, insomma. Cioè, concordo con te. Però sai, se uno invece le scelte non le fa per un fatto economico, ma è un elemento, è ovvio che l'elemento economico lo valuti sempre, ma più come punto fermo, perché non mi dà, non mi fa piacere essere quello che inventa un libro, lo scrive, lo promuove e poi tengo, non so, il 10%, che è la percentuale che ti danno come autore. E quindi questa cosa non mi piace, non mi sembra corretto, ecco, pur comprendendo come funziona l'editoria. Quindi ovviamente c'è anche quell'elemento, perché io faccio un imprenditore, però poi le decisioni sono anche decisioni di pancia, idee, che vanno un po' magari controcorrente rispetto a quella che sarebbe la soluzione più facile. Ecco, questa è un po' l'idea. Cisco Blues dice: Monti, ma sei dimagrito un sacco? No, sono sempre uguale, peso sempre 72 kg da 30 anni, credo. Però sai, col video a volte fa un'impressione che sei un po' più grasso, un po' più magro. Trovare lavoro in digitale come? Vieni il 16 dicembre in Bocconi. Guarda, è veramente un bel evento. E poi è gratis, cazzo, ci sono tutti, e quindi secondo me è interessante. Portaci Fabri Fibra. Volentieri, io l'ho invitato Fabri Fibra, ma la sua gente, che salutiamo, la Zucker, mi ha detto che non può, e quindi non so, io sarei felicissimo di intervistarlo. Lui, come anche molti altri, ecco. Però, parlaci un po' in inglese. Alan Bonney. Oh my fucking hell, Alan. I don't know. You know what, Alan? I'm really thinking of starting seriously doing my interviews in English. I was thinking to do these interviews in Brighton. I was talking with my wife before. Maybe, I don't know, maybe an idea is doing interviews with the craziest Brighton people that I know. That could be an idea. And also in Brighton, you have so many interesting places, and it's really entrepreneurial as a city. So, yeah, so that's an idea. But I have to improve my English. La mia idea è: se inizio a fare veramente interviste, devo avere un inglese totalmente diverso. Io lo parlo veramente di merda. Quindi, più che altro, capire anche gli accenti, l'accento scozzese. Cioè, gli accenti è un bordello. Io non so voi, però è un bordello, insomma. Boh, quattro chiacchiere con Tommaso Paradiso, Angelo Bonanno, volentieri, gli ho anche scritto e se non sbaglio, sì, Tommaso mi ha anche risposto, dobbiamo solo organizzarla. Sai, con alcuni ospiti magari ti scrivi ed è facile, altri magari dici: ah sì, la facciamo, però poi cambia l'agenda. Insomma, non è semplice spesso con molti ospiti organizzare. Va bene. E boh, insomma, quindi queste erano un po' le mie novità. Vado che cerco di fare due cosette e poi c'ho mio figlio a prendere a scuola. E vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro il meglio, insomma. Un abbraccio.